Davvero per essere con noi, perché A, siamo arrivati in estremo ritardo, però B, c'è stato anche un problema alla chiamata, e B, perché lo ringraziamo, perché è sempre un piacere parlare con lui, Rubinho, ex portiere, oggi intermediario agente, tra l'altro anche esperto di calcio belga, e quindi, molto caro Rubinho, bene. Intanto buonasera, non so, ciao.
C'è Rubinho?
Ci siamo.
Ciao ragazze, sì, ci sono.
Eccoci,
buonasera.
Sì. Non so in che posto ti
trovi con voi.
Grande.
Piacere
non
nostro,
so in che posto ti trovi Rubinho. Del mondo, però spero che sia pomeriggio anche lì, così ti abbiamo dato il buon pomeriggio, ecco. E tutti felici e contenti.
Sì. Ma soprattutto portaci qualche buon giocatore, Rubinho.
Cominciamo così, ma c'è qualche buon giocatore da Fiorentina?
Lui ce l'ha.
Rubinho?
Guarda, ci sono dei bei giocatori sparsi qui in Sud America, anche in Brasile, ma sai, il problema è sempre quello, che la gente qui in Brasile è fuori di testa e i giocatori buoni, bravi,
li fa pagare,
sai, sulle stelle. E secondo me non è giusto, perché ci sono parecchi giocatori validi, importanti, ma che non costano così tanto. È un peccato, perché purtroppo, sai, le squadre hanno dei budget diversi uno dall'altro e magari non possono permettersi dei giocatori che ora sono emergenti, che verranno fuori per conto dei dirigenti brasiliani o argentini. Però ci sono e ci saranno sempre dei giocatori importanti che arriveranno in Europa.
Beh sì, anche se purtroppo ultimamente alla Fiorentina i brasiliani non sono andati benissimo, a parte Arthur Cabral, che comunque è rimasto nei cuori di tanti. Arthur è destinato un po' a salutare, purtroppo, certo. C'è Dodò, che invece ha avuto un grande rapporto alla piazza. Io penso però a Pedro, a proposito di attaccanti, che purtroppo è stato un altro dei grossi problemi di questa nuova proprietà. Comunque, parentesi sui giocatori brasiliani a parte, poi magari ti coinvolgiamo anche su Dodò e Arthur. Rubinho, ci puoi aiutare un attimo a inquadrare il Bruges che arriva alla Fiorentina, scusa, che arriva a Firenze, che si giocherà la semifinale Conference League contro la Fiorentina, perché qui a Firenze si dice che la qualificazione è 50-50, cioè non è favorita la Fiorentina. Tu che ne pensi?
Io sono d'accordo, perché Bruges è già una squadra che sta facendo bene, ha giocato delle partite importanti, tanto in campionato quanto in Conference, si è dimostrato una squadra veramente valida. E sai, in una semifinale secondo me è anche ingiusto dire un po' di più, un po' di meno a un'altra. Come la Fiorentina sta giocando bene, ha vinto delle ultime partite giocando bene, convincendo, è giusto e naturale che sia 50-50. Io credo che la differenza chi farà veramente dopo è la tifoseria fuori campo, che con una spinta in più credo che la Fiorentina possa diventare favorita alla partita di giovedì.
Però a proposito dell'atmosfera, a Brugge o Bruges, che dir si voglia, ci raccontano insomma un clima che sarà complicato al ritorno. Tu non so se magari sei mai stato nello stadio loro, però di sicuro conosci un po' il calcio belga, forse meglio anche di noi, ci puoi raccontare.
Sì, guarda, io ti dico, non sono mai stato lì a Brugge, però conosco un po' le atmosfere delle partite del campionato belga. Tutti noi abbiamo nel nostro immaginario che i belgi sono tranquilli, no? Sempre in pace, però sono carichi, sono caldi come tutte le tifoserie, tutte le squadre che sono importanti hanno alle spalle delle tifoserie importanti. Sarà naturale, no, perché la partita essendo decisa lì è normale che la tifoseria verrà ancora di più, sarà più calda, e speriamo che la Fiorentina possa fare una gran partita a casa e lì solo amministrare il risultato fatto a casa.
Guarda, ci segnalano nei messaggi, allora, Matheus Martinelli del Fluminense e Robert Renan dello Zenit.
Renan è tanto
che è nel giro.
Nel giro, nei taccuini, no, Rubino?
Sì. Robert Renan da un pezzo, Martinelli è un bravo, bravissimo giocatore. E da poco hanno rinnovato, giustamente per aumentare un po' la clausola, perché so che tantissime squadre europee stavano venendo qui su di lui, perché aveva già quasi la possibilità di firmare un precontratto. E Fluminense è stato veloce da rinnovare, di fare una clausola più alta, un stipendio più alto. Ci sono parecchi, guarda, io ti dico del Corinthians ci sono due giocatori interessantissimi che sono Wesley, che è un esterno sinistro che prende palla, porta dentro, fa un cross, fa un tiro, è molto abilitoso con la palla a piedi, sa saltare l'uomo. E c'è un altro che è un ragazzino
che è allenatore arriva, però
ma proprio
il modulo.
Aspetta, voglio sentire
sì,
l'altro.
Scusami, se dici l'altro.
No, là, tranquillo, l'altro è Bidon, che è un ragazzo.
Però il nome non è molto indicato in Italia.
Bidon.
Se questi magi arriviamo si presenta sì. con Bidon.
Vabbè, se è forte, però ce lo fa dimenticare.
Oddio. Tanto c'hanno i soprannomi, diamogli un soprannome, Rubigno.
Sì.
Con Bidon in Italia facciamo fatica. Però, ecco, si è comprato un Bidon. Ti immagini a Firenze poi. Le supercazzole si sprecano, lo sai.
Ci racconta il calciatore Bidon prima di.
Ma, c'ha un cuore, c'ha un bidone allora, al posto Bidon... del cuore, Bidon. Un cassonetto.
Allora, lui è un ragazzino di 18 anni che è un centrocampista, sì. più di contenzione, diciamo così. Però ha una maniera di giocare già da esperto, anche se ha 18 anni. Lui sa gestire le partite benissimo. E ti dico, in queste ultime partite che hanno vinto, Corinthians ha vinto contro Fluminense, loro, Wesley e lui, sono stati decisivi. Dopo ci sono dei giocatori giovani del Palmeiras.
Vabbè, se è così ci facciamo andare bene anche Bidon, te lo
dico. Lascia fare, insomma.
Sì, ma guarda.
Militello ci fa una puntata su Bidon, lo striscia.
prego, Rubino.
Allora vi ricordate Moscardo, che è il ragazzo sì. che è andato ora a Paris Saint-Germain del Corinthians? Sì. Secondo me Bidon è più forte di lui, è più intelligente di lui. Se Corinthians ha venduto Moscardo a Parigi certo. a 20 milioni, pensate quanto può valere già questo ragazzino Bidon. Per questo, sai, ci sono e ci saranno sempre i giocatori. C'è, il problema è che ora in Brasile, per dire la verità, gran parte delle società sono fallite, no? Nel senso, non hanno soldi. E per salire no, di questa situazione mettono il prezzo di giocatori alle stelle.
In Italia non siamo messi meglio, Rubigno.
No.
Lo so. Però sai, in Italia, almeno in Europa, hanno più consapevolezza delle cose. Non è che sparano per risparare, hanno sempre una logica, secondo me. Però in Brasile peccato di no. Io vi do un esempio. Io ho un portiere alla Chapecoense. Lui è terzo portiere della Chapecoense con 20 anni. E io sono andato a chiedere l'informazione, perché ci sono parecchie squadre in Serie C, Serie B, sparse lì per l'Europa, che hanno chiesto informazioni. Mi hanno chiesto, lui ha giocato 4 partite in prima squadra, mi hanno chiesto 1,5 milioni. Rubiamo 1,5 milioni di euro, li vendiamo. Ho detto, ma aspettate,
per un terzo portiere,
lui non è titolare ora. Ha giocato 4 partite in prima squadra. Cioè, non fatelo giocare, non fatelo stare in panchina e mi chiedete 1,5 milioni, ma siete pazzi. Cioè, non è un ragionamento logico. Per questo purtroppo il calcio brasiliano è così. E per questo tanti altri giocatori magari non arrivano in Europa.
Sì, comunque ti devo dire che insomma i nostri ascoltatori su Bidon si sono un po' esaltati. Lo sai, è perfetto per noi.
Rubigno, sto cercando Breno un nome Bidon. Di un altro giocatore brasiliano, mi sembra, naturalizzato portoghese, che ora non sto trovando il nome, però me lo ricordo, me lo segnalò un mediatore importante, insomma, come te di fama, e si chiamava Fanculino, una cosa del genere. Non so se te lo ricordi questo nome. Te. Gioca in Portogallo.
No, non mi ricordo.
Allora dissi, come fa a presentarmi un giocatore che si chiama Fanculino?
No, in effetti si fa fatica.
Fra Fanculino e Bidon, ti immagini? Le maglie andrebbero a Ruba.
Costantino, l'hai portata in caciara come sempre. Maremma, va bene. No, invece sì, Rubigno, se vuoi aggiungere qualcosa su Fanculino, non so se
no,
tu
ora
lo...
ti cerchi il nome esatto, ma non lo so.
No, lo conosco.
Anzi, a casa aiutatemi, si chiamava Sanculino o Fanculino, non mi ricordo.
Bene,
uno
benissimo.
Due.
Detto questo, no, Rubigno, giustamente interessante questa chiacchierata da agente di mercato e da procuratore ti faccio una domanda da portiere, però. La Fiorentina ha due portieri in questo momento. Ah, Pietro Terracciano, che è, non saprei se definirlo, Costantino, aiutami, l'usato sicuro. Sì. È comunque portiere, quest'anno, tra l'altro, ha dei numeri eccezionali rispetto alla scorsa stagione, nonostante le tante critiche, quest'anno pochissime critiche, che però è un portiere che è abbastanza in là con l'età. Dall'altra parte c'è Christensen, che è una sorta di oggetto misterioso, pagato
però ci casa, è un pazzo scatenato.
Però ha pagato 6 milioni di euro, classe 99, quindi ha 25 anni, anche qui magari ci puoi aiutare a inquadrare a che sbagliato punto della carriera è. La Fiorentina, secondo te, il prossimo anno da cosa deve ripartire?
Cercherà un portiere.
Bravo, ma lo cercava già quest'anno, Rubinho.
Dico già ora. Sì, lo so, ma bravo. Ti dico già ora, cercherà un altro portiere. Ti dico perché mi hanno chiamato qualche agente amico mio in Italia, certo, chiedendo dei portieri. Portieri brasiliani. Purtroppo, perché come hai detto te, Terracciano è un usato sicuro, quest'anno ha fatto veramente delle belle partite, io sono contento per lui,
certo,
perché mi ha fatto ripagare quello che magari ho detto solo su di lui, però sono contento. Però Christensen è uno che secondo me non è per la Fiorentina,
no.
È un giocatore bravo, tutto, sì, però come ho sempre detto, vi ricordate, secondo me Fiorentina, per il peso, una squadra che è grande così, certo, deve avere un portiere di peso, sai, un portiere che ti porta avanti, che prende la squadra sotto braccio quando è in difficoltà. Certo. Purtroppo la Fiorentina non ha questo, secondo me.
Rubinho, te sai meglio di me, caspita, c'è dei numeri pesanti a Firenze. Uno è il numero uno, l'altro il numero 9 e il 10. Cioè, lo sai chi ha indossato queste maglie? Storicamente un po' in tutti i club, ma a Firenze, da Toldo a Frey, a Albertosi, piuttosto che Superchi. Cioè, sì, sì, di cosa parliamo?
Pino Pellicano,
amico mio, grande. Taglia la tela, no, era il 12.
Sì, ecco, non andò benissimo. Però,
il tuo Genoa bene, Rubinho, no?
Sì, facendo bene,
tanta roba.
Facendo bene la stagione.
Gila.
Sono contento, Gila si è dimostrato un grandissimo
allenatore, davvero,
sa gestire bene.
Ha un bello staff, sai, ha un bello staff pure.
Sì,
ha lavorato
sì,
tanto sullo
questo,
staff, vero? Bravo.
Sì, sì.
Bello.
Sai, ma questo è il segreto, secondo me,
sì,
avere uno staff preparato.
Bravo.
Aiuta tantissimo.
Bravo.
Io ho detto all'inizio dell'anno che con l'arrivo di, ora mi è sfuggito il nome del preparatore portiere della Fiorentina,
con Savorani,
sì, con Savorani i portieri crescerebbero,
sì, sì,
è vero, cioè secondo me le parate che ha fatto Terracciano, anche Christensen quando ha giocato, si vede che hanno più confidenza, più fiducia in fare le cose. Questo si deve a un grande allenatore portiere.
Bello, bello, bene, interessante.
Una squadra che corre mille all'ora è perché c'è un grandissimo preparatore atletico.
Portiere, vero.
Sì, sì,
se tu sei coinvolto con gente importante che è intelligente, che capisce il tuo modo di giocare, farai sempre bella figura nel campionato. Ti dico anche Bologna,
sì,
Thiago Motta ha fatto
forte,
un grandissimo staff,
bella persona. Poi Thiago, te lo conosci, Rubinho, l'ha avuto modo di conoscere, sì, ci ha giocato, sì, forse, sì, non mi ricordo ora,
no, però Thiago Motta non posso parlare più di tanto perché Thiago Motta ci conosciamo da quando avevamo 6 anni.
Ah, ecco, quindi, perfetto, bravo. No, io l'ho conosciuto a Coverciano quando faceva il corso, stessa classe di Gilardino, erano nello stesso corso insieme, Gilardino e Thiago Motta.
Non c'è male. Sì, sì.